Buongiorno, come si diceva, la Nigeria per uno che fa giornalista e che segue l'Africa è inevitabile seguire la Nigeria. La Nigeria è uno dei paesi che di più rappresenta l'Africa oggi ed è anche uno dei paesi, anzi è il paese, forse voi lo sapete meglio di me, è il paese che dà più migranti all'Italia. Ciò è abbastanza comprensibile. La Nigeria è il paese più popoloso di tutto il continente, quasi 200 milioni di abitanti, sta esattamente sotto la rotta mediterranea e quindi per una questione statistica e geografica è il paese che ci fornisce più arrivi. E voi sicuramente nella vostra attività avrete a che fare con tanti nigeriani. Avrete anche capito che avere a che fare con un nigeriano che arriva dal sud e con un nigeriano che arriva dal nord della Nigeria sono quasi due contesti completamente differenti. Perché la Nigeria è una specie di paese mostro ed è il prodotto della storia che abbiamo fatto in buona parte noi europei, noi potenze uscite vincitrici dal secolo scorso. Così vi posso fare un po' di storia in modo che contestualizziamo il paese di cui stiamo parlando. Nei primi del Novecento la potenza, voi sapete, l'Africa era divisa in territori che erano di proprietà di alcuni paesi coloniali, la Francia, la Gran Bretagna, l'Olanda, il Portogallo. La Nigeria aveva come madre patria la Gran Bretagna. Quando il colonialismo finisce, 1960 circa, non è che finisce, a un certo punto è diventato anacronistico, per cui bisogna, come si direbbe oggi, avere una exit strategy da quella situazione. I paesi che venivano via dall'Africa, soprattutto Francia e Gran Bretagna, avevano bisogno di lasciare intanto una situazione geografica che fosse a loro favorevole e avevano bisogno di lasciare, dare l'indipendenza a quei paesi, ma fare in modo che le classi politiche che prendevano in mano le sorti di quel paese fossero favorevoli e continuassero in qualche modo a fare gli interessi della ex madre patria. E guardate, non fu una cosa, di solito nei libri di storia non c'è, non fu una cosa tranquilla. Se voi guardate nel Golfo di Guinea, dove c'è anche la Nigeria, bene, Nigeria, si parla inglese. Se passate la frontiera, finite in un paese, una strisciolina di paese che si chiama Benin, si parla francese. Se varcate ancora la frontiera, c'è il Togo, si parla francese, ma è proprio piccolissimo. Se varcate ancora la frontiera, c'è il Ghana, si parla inglese. Se varcate ancora la frontiera, c'è la Costa d'Avorio, si parla francese. Se varcate ancora la frontiera, c'è la Liberia, si parla inglese. Quindi capite che cos'era la trattativa di quei paesi coloniali che venivano via. Si sono veramente divisi fiumi, montagne, colline, valli, incuranti del fatto che quei territori fossero abitati da persone, da abitanti che ci abitavano da secoli e che avevano il loro disegno geografico di quei luoghi. quelli erano i paesi forti, vincitori, e dettarono legge, disegnarono l'Africa in quel modo. Non solo fecero un'Africa, potrei parlarvi di non è solo lì che hanno fatto così, è in tutta l'Africa. Non solo divisero in paesi che rimanevano sotto la loro influenza, a cominciare dalla lingua, ma anche all'interno cercarono di costruire delle situazioni che fossero ancora loro favorevoli. La Nigeria è un caso clamoroso da questo punto di vista. È un caso clamoroso perché è il paese più grosso di tutti quelli che vi ho nominato. Oggi è il paese più popoloso. La Gran Bretagna volle quei confini e volle tenere insieme un territorio in cui al nord ci sono popolazioni di religione musulmana, storicamente di religione musulmana, lo sono da sempre, anzi c'è un pezzo di storia importante dell'Africa, passa esattamente da lì nei secoli precedenti, e la popolazione era già musulmana, anzi era una delle caratteristiche. Quindi nord, semidesertico, relativamente poco popolato, popolazioni di religione musulmana, siamo esattamente sotto il Sahel, sotto il deserto Sahara, Sahel, quella striscia. Bene, lì l'agricoltura non funziona molto e quindi quelle popolazioni sono popolazioni nomadi. Di cosa vivono? Di pastorizia, di animali. Le etnie principali sono gli Hausa e i Fulani, sono popolazioni appunto che si muovono. Cosa hanno bisogno? Hanno bisogno in continuazione di cercare pascoli per i propri animali. Il sud della Nigeria invece è super popolato, lo era già ai tempi, da popolazioni non di religione musulmana, di religione cristiana o cristiano animista, comunque sicuramente non musulmani. Non nomadi, lì l'agricoltura funziona perché siamo scesi, siamo in riva all'Oceano Atlantico, e però la Gran Bretagna, venendo via, volle che quel paese, con dentro tutte queste varietà di popolazioni, di interessi, di modi di vedere la terra, il mondo, l'agricoltura, di lavorare, eccetera, fossero un unico paese. Vi dicevo prima, un paese mostro. Anche oggi, se viaggiate, se andate in Nigeria, quasi sicuramente arrivate a Lagos, che è la capitale, o in una delle città, delle tante città molto popolate del sud. Bene, in queste città, se voi chiedete che cosa succede al nord, mi ricordo una delle volte che ci andai per scrivere un libro su una donna, Safia, che era stata condannata a morte per lapidazione, colpevole di adulterio al nord. Questo caso fece clamore nel mondo. Io ci scrissi un libro che fu venduto proprio perché lei era famosa ed era nata una campagna internazionale per salvarla dalla lapidazione, che è una cosa veramente brutta. Bene, io arrivai al sud, a Lagos, se chiedevo informazioni su Safia, che era famosa in tutto il mondo, loro non sapevano quasi nulla. Ancora oggi, se arrivate a Lagos o a Port Harcourt, eccetera, e chiedete di Boko Haram, che lavora al nord, questo gruppo jihadista veramente surreale e molto sanguinoso, bene, al sud quasi non lo conoscono. Perché sono veramente quasi due paesi diversi. Ma gli inglesi, venendo via, vollero che quel paese fosse un paese unico. Venendo via, lasciarono anche il potere alle classi politiche del nord. Erano altri tempi, oggi non lo avrebbero fatto, eh? Oggi ci avrebbero pensato mille volte prima di lasciare il potere a delle classi dirigenti di religione musulmana. Però allora, era il 1960, questo problema non c'era, e quindi loro lasciarono il potere a queste classi politiche, soprattutto di etnia Hausa, che lo presero volentieri. Come vi dicevo, il nord è poverissimo, non c'è nulla, il sud è ricco, c'è il petrolio e poi c'è l'agricoltura che funziona, eccetera. Quindi quelli del nord prendevano il potere e lo avrebbero tenuto stretto. Infatti governarono la Nigeria fino al 1999 con delle ferree giunte militari. La Nigeria è un paese federale, quindi vuol dire che se c'è una regione ricca, uno Stato ricco, deve mandare quella ricchezza al centro, al potere federale, il quale poi la amministra e la divide. Voi capite che avere il potere significa mettere le mani anche su delle ricchezze che non si hanno. E quindi questi governano il paese con una serie di giunte militari, alcuni nomi sono rimasti un po' nella storia, con delle giunte militari fortissime. Come vi dicevo, il sud è ricco perché c'è il petrolio soprattutto, c'è, e la Nigeria è il maggiore esportatore di petrolio di tutta l'Africa. Il petrolio sta in una regione, apro una parentesi, in una regione che si chiama Delta del Niger, cioè la foce del grande fiume Niger, che fa una grande curva in tutta l'Africa occidentale, arriva alle soglie del deserto, arriva a Timbuktu, ha di fronte il deserto, si rende conto che è un'impresa impossibile passare, quindi fa una grande curva, torna giù, attraversa tutta la Nigeria e si getta nel Golfo di Guinea, nell'Oceano Atlantico. Tenete conto che dall'altra parte l'altro grande fiume africano, il Nilo, arriva alle soglie del deserto, ma alle soglie del deserto riceve un grande affluente che si chiama ugualmente Nilo, il Nilo Azzurro, e lui sì sfida il deserto del Sahara, lo attraversa e lo passa, il Niger no, torna giù e si getta nel Golfo di Guinea. Il Niger è un grande fiume, è il secondo per portata di tutta l'Africa. Immaginatevi la foce, come tutte le foci dei fiumi si aprono in un delta, in canali. La regione che formano si chiama appunto Delta del Niger ed è una regione fantastica perché intanto c'è acqua dolce, che in Africa è preziosa, serve per irrigare. Poi lì siamo ai tropici, quindi un sole poderoso. Il delta è una grande palude che se buttate qualcosa per terra cresce. Ci sono pesci di acqua dolce e pesci di acqua salata. L'agricoltura è fiorente. Gli abitanti del delta del Niger, 20 milioni circa, di una ventina di etnie diverse, non avrebbero avuto bisogno di lavorare, perché avevano una regione veramente baciata dalla fortuna. La sfortuna è che scoprono il petrolio in quella regione. Sono andato a vedere dove c'è stato il primo fiotto di petrolio. C'è un posto che si chiama Oloibiri, è dentro nella foresta, una foresta veramente difficile da dire, ma affascinante. Poi per chi ci è abituato c'è veramente tutto. Bene, Oloibiri 1956, ci fu il primo fiotto di petrolio. Io quando sono arrivato lì mi sono immaginato la scena, I tecnici della Shell, c'era ancora la Gran Bretagna e ovviamente la compagnia petrolifera era una compagnia britannica. I tecnici della Shell, che dopo aver fatto queste trivellazioni e vedono uscire questo fiotto di greggio, che esultano, ci avevano visto giusto, avevano detto che c'era il petrolio e in effetti il petrolio c'era, e dalla potenza con cui uscì capirono anche che ce n'era tanto. Gli africani che vedevano questa scena, i nigeriani che vedevano questa scena, che dicevano: ma sono proprio strani questi bianchi, sto petrolio che puzza, se cade su terra non fa crescere più niente, è unto, non si beve. Avrebbero scoperto perché esultavano, avrebbero scoperto perché nel delta del Niger, tempo pochi anni, arrivarono tutte le compagnie petrolifere del mondo. Oggi il delta del Niger è una delle regioni più inquinate del mondo, veramente un disastro. Questo poi vi dico come sono le popolazioni, perché questa cosa incide anche su come è, come sono i nigeriani e che cosa pensano. Bene, quindi questa parte di Nigeria è veramente ricca, ricchissima. Lì si capisce che c'è una grande ricchezza, ma purtroppo è anche una delle regioni più inquinate, non solo della Nigeria ma del mondo. Se oggi voi ci andate, vedete che la foresta è attraversata da fasci di oleodotti fatti tutti in superficie, e ovviamente un oleodotto è vero che è acciaio e tutto, però si consuma, perde, le imbullonature lasciano filtrare, eccetera, quindi le perdite inquinano il territorio, raggiungono le falde. Poi quegli oleodotti ogni tanto vengono boicottati dalla gente, che è un po' arrabbiata perché le compagnie petrolifere non assumono nigeriani e inquinano, e quindi dicono: va bene, magari inquinate, ma dateci lavoro. No, è un lavoro tecnologicamente avanzato e quindi le compagnie si portano i loro tecnici. Quindi tante volte questi oleodotti vengono boicottati, bucati, a volte ci sono incidenti. Quando sentite che muoiono 200 persone in Nigeria, quasi sicuramente o è Boko Haram al nord, oppure qualcuno ha cercato di tirar fuori del greggio da questi oleodotti per venderlo magari in contrabbando, e lì ci vuole niente per scatenare una fiammata che uccide veramente tantissime persone. Dunque, questa regione è una delle regioni più inquinate, ma è anche la regione che dà la ricchezza vera alla Nigeria. Nel 2016 il PIL della Nigeria ha superato il PIL del Sudafrica. Il Sudafrica è storicamente il paese africano con il PIL più alto. Bene, la Nigeria lo ha superato. Direte: ma la Nigeria allora è ricca, la popolazione è ricca? No, perché se prendete quel PIL e lo dividete per i 200 milioni di abitanti della Nigeria, vi accorgete che i poveri nigeriani hanno un PIL annuo, un reddito annuo veramente tra i più poveri di tutto il mondo. Però quella roba lì dà ricchezza al paese. Quindi eravamo rimasti al fatto che le popolazioni, la classe politica del nord governa la Nigeria con delle giunte militari ferree fino al 1999, perché nel 1999, sull'onda, voi sapete, la politica internazionale cambia opinione, preme per una cosa o per l'altra a seconda del momento storico. Bene, nel 1999, in tutti gli anni 90 per la verità, il mondo occidentale preme perché in Africa anche si facciano le elezioni e ci sia il multipartitismo e si abbozzi qualcosa di democrazia. I paesi resistono, le classi politiche al potere ovviamente resistono, ma l'Occidente, quando vuole premere, sa farlo. Lo fecero in Nigeria nel 1999, per la prima volta si vota, e se il sud è super popolato e il nord è poco popolato, chi è che vince? Vince per la prima volta il sud. Vince un signore che si chiama Obasanjo, che è un cristiano, un militare, ma un cristiano del sud. Il passaggio è veramente epocale per la Nigeria. Clamoroso, perché il sud finalmente prende il potere e diventa proprietario di quella grande ricchezza, che non è solo il petrolio, il petrolio per la maggior parte, ma quella fascia sul mare produce olio di palma. La Nigeria è il maggior produttore di olio di palma, di ananas, di frutti tropicali, di tante, tante cose che al nord non ci sono. Quindi Obasanjo prende il potere e quelli del nord non sono mica contenti, quindi cominciano trafficare in modo da rientrare nelle stanze del potere. Era insopportabile averlo perso. Anche loro erano giunte militari, il fatto che il delta del Niger è un territorio così inquinato era loro responsabilità soprattutto. Perché? Perché quando si presentava una compagnia che voleva delle concessioni, dei permessi di trivellazione, eccetera, loro chiedevano quanti soldi avrebbero dato, avrebbero dovuto dividere quella ricchezza, ma non la dividevano. I membri di quelle giunte militari avevano conti favolosi all'estero e, come spesso avviene in Africa, non dividevano quella ricchezza con il resto della popolazione. Ora prende il potere il sud. Quelli del nord, come vi dicevo, non è che sono molto contenti, e quindi cominciano una serie di azioni di contrasto al sud. Una cosa che fanno è, come vi dicevo, sono popolazioni storicamente di religione musulmana, ma non avevano mai sentito il bisogno di proclamare la legge coranica, la legge islamica. A quel punto 12 stati del nord proclamano la legge coranica. È un problema, perché la legge coranica, la Sharia, fa discendere anche delle leggi, è un vero e proprio sistema giuridico. La Nigeria invece aveva un sistema giuridico ricalcato su quello anglosassone, britannico. E può esistere un paese con due sistemi giuridici? No, perché questo avrebbe voluto dire che al nord si processavano le persone con un sistema e al sud con un altro, e un territorio che fa in questo modo non è un paese. Cos'era questa cosa? Era una sorta di ricatto di quelli del nord al sud, che gli dicevano: guarda che io ti posso seminare un sacco di problemi. Il sud resiste, comincia una trattativa nella quale quelli del nord sono ferrei, durissimi. Allora al nord l'altopiano, il centro della Nigeria, era un territorio in cui la poliomielite era a livello endemico e a volte scatenava delle vere e proprie epidemie ed era un flagello. In quel territorio si facevano i vaccini. Chi faceva i vaccini? L'OMS, cioè l'ONU, e alcune agenzie umanitarie. Bene, quelli del nord, quelli che hanno dichiarato la Sharia, a un certo punto dicono basta vaccinazioni. Perché? Perché nei vaccini che sono costruiti in Occidente ci sono delle sostanze che affievoliscono il sentimento islamico. L'Occidente lo fa per demolire la nostra identità e mantenerci ancora sotto controllo. Così la poliomielite si espande ancora. Il mondo protesta. Con chi protesta? Con Obasanjo, il presidente. La Nigeria è quella. Cos'è questo? Anche questo è un ricatto di quelli del nord, che volevano rientrare nelle stanze del potere. Obasanjo resiste, e allora quelli del nord si inventano di prendere una povera donna, Safia, di religione musulmana, condannarla. Guardate, questa è una cosa veramente costruita ad arte: condannarla colpevole di adulterio alla lapidazione. Come vi dicevo, la lapidazione è una cosa veramente schifosa, eh? Si mette sottoterra una fin qui, gli si mette un cappuccio in testa e poi tutto il villaggio tira pietre, non troppo grandi se no la ammazzano subito, non troppo piccole se no non gli fanno niente, finché muore. Quella è la lapidazione, secondo la legge coranica. In Arabia Saudita fanno più rapido, mettono una, la seppelliscono, arriva un camion e gli rovescia addosso tutto il contenuto di sassi, pietre e terra. Però in Nigeria, nel nord, la lapidazione era quella. Quindi lapidazione, adulterio, una donna. Quelli che organizzano questa cosa, questo ricatto, sapevano che la notizia avrebbe fatto il giro del mondo. C'erano tutti gli elementi perché lo facesse. Infatti nasce una mobilitazione internazionale che chiede che Safia non venga lapidata. Il mondo però protesta, con un paese incivile come la Nigeria che condanna una donna. Tenete conto che poi l'adulterio, secondo la legge coranica, è avere un figlio senza avere un marito. La povera Safia, che è stata ripudiata 3 volte, l'ultima volta era stata ripudiata da questo marito che l'aveva lasciata incinta, e quindi lei quando partorì non aveva un marito, era adultera secondo la legge coranica. Il mondo protestò ancora una volta con questo paese incivile che condannava per queste cose. Protestò con chi? Con il signor Obasanjo, che naturalmente cercò ancora di resistere. Poi pian piano ci fu una mediazione finché quelli del nord riuscirono di nuovo a entrare nelle stanze del potere, ma spartendo quel potere e quella ricchezza con quelli del sud. Questa storia però ha segnato veramente la Nigeria. Voi avete a che fare con dei nigeriani, la prima cosa che dovete capire è: ma il nigeriano da dove viene? Se viene dal delta del Niger avrà stampigliata questa storia della loro ricchezza. Tra l'altro il delta del Niger tentò anche nel 1966 non ricordo, la guerra del Biafra. Cioè quelli che abitavano lì ed erano ricchi dicevano: ma perché io devo dividere la mia ricchezza con un paese così incasinato, eccetera, che non ha niente, se io chiedo l'indipendenza, se io ottengo la secessione, sono ricco solo io. E ci provarono. 3 anni di guerra spaventosi, spaventosi, che fecero 2 milioni di morti circa e lasciarono un segno. Bene, questo è il sud-est, il delta del Niger. Le persone che vengono da questa regione sono quasi tutti di etnia Igbo, che poi si divide a loro volta in altre etnie, i Quer, i Jo, eccetera, però hanno questo, e sono popolazioni veramente molto ricche anche culturalmente. Poi entriamo nel dettaglio di queste culture. Da cosa chiedevano l'indipendenza? Innanzitutto dalle giunte del nord, ma anche dall'ovest del paese, governato, gli stati dell'ovest, governati da un'etnia, anche questa famosa, sono di Yoruba, anche questi di grande cultura. La cultura Yoruba la si vede anche in Brasile, perché quello è un territorio in cui si fecero molti schiavi esportati nelle piantagioni di canna da zucchero in Brasile, e oggi ancora quelle religioni animiste che si professavano nel Golfo di Guinea le si rivede quasi pari pari in alcuni posti del Brasile. Quindi questi chiedono l'indipendenza, scoppia una guerra civile pazzesca, ci sono 2 milioni di morti, la Nigeria tutta isola praticamente il Biafra, che è il delta del Niger più alcuni paesi più a nord, isola il Biafra, lo lascia praticamente totalmente isolato per 2 anni, non c'è più niente da mangiare, arrivano immagini terribili in giro per il mondo, finché quelli del Biafra devono cedere. C'è un libro bellissimo, ve lo dico adesso e poi dopo magari lo riprendiamo, di una scrittrice nigeriana che si chiama, lei si chiama Chimamanda Ngozi, il libro, il titolo è Metà di un sole giallo, perché la bandiera del Biafra era una bandiera in cui c'era un sole che o faceva l'alba o tramontava, non si sa, ma stampato in mezzo alla bandiera. Bene, questo libro è un romanzo ambientato ai tempi di quella guerra, è veramente un libro molto bello per comprendere la guerra, ma anche per comprendere quelle popolazioni e quanta speranza avevano quelle popolazioni, era 1966, quanta speranza avevano quelle popolazioni quando la Nigeria divenne indipendente. Purtroppo la guerra del Biafra fece tramontare, abbattere tutte quelle grandi speranze, una grandissima delusione non solo per la Nigeria ma per tutta l'Africa. Quella guerra fu la prima di tante guerre e di tanti conflitti e di tanti colpi di Stato che poi scoppiarono in Africa. Quella guerra fu anche il risultato del fatto che il colonialismo se ne andò nel modo che vi dicevo prima. Bene, quindi la Nigeria rimane unita, rimane, permane questo conflitto tra nord e sud. Ancora oggi, sapete, c'è un partito, c'è il partito principale, il partito che oggi è al governo, è composto sia dal nord, da popolazioni del nord che da popolazioni del sud, ma ha al suo interno un accordo che dice: si elegge un presidente, quel presidente è uno del sud, ha diritto a fare 2 mandati, ma quando si rivolta deve vincere uno del nord. E quando si ha diritto a fare due mandati e quando si rivota di nuovo deve vincere uno del sud. Quindi pensate quanto ha inciso quella storia coloniale nella Nigeria di oggi. Veramente due modi di andare avanti diversi. Il sud è super esuberante, chiassoso, violento, di grande cultura. Il nord è molto più pacato, più tranquillo, sono anche meno, vivono nel deserto, sono di religione musulmana, quindi anche la religione contribuisce a non renderli scoppiettanti come quelli del sud. Dico scoppiettanti perché, guardate, è vero, i nigeriani non parlano, gridano. Quindi uno che va in Nigeria, io mi ricordo le prime volte, vedevo delle discussioni che dicevo adesso si ammazzano. Invece no, finivano con pacche sulle spalle, sorrisi, eccetera. Il sud è veramente esuberante. Le donne, mi ricordo una volta un viaggio dal sud verso il nord, per dirvi quanto è diversa. Io facevo un viaggio dal sud, da Lagos, fino a Sokoto, dove c'era Safia, e quindi dovevo attraversare tutta la Nigeria. Bene, si arriva a Lagos, che è una città, è la capitale economica, che è una città veramente un caos, 25 milioni di abitanti, tutti accalcati, alcune baraccopoli che sono veramente surreali, eccetera. Non ci si può andare in giro da soli, bisogna quasi sempre avere un nigeriano o un po' di scorta che vi protegge se siete bianchi. Bene, io arrivo a Lagos, attraverso la città, eccetera, e ero stupito da quanto le donne fossero presenti anche nelle risse, nelle litigate, negli strepiti di strada, nelle baraccopoli, eccetera. Mi stupiva come andassero con questi bubù ipercolorati e con tre mosse si facevano un turbante intonato perfettamente al vestito, poi discutevano, strepitavano, eccetera, se lo disfavano e se lo rifacevano, eccetera. Bene, pian piano, andando al nord, quel bubù super colorato diventa un po' meno colorato, poi diventa grigio, poi diventa un velo e pian piano si finisce al nord. E veramente lo si sente questo passaggio. Oggi la Nigeria è ancora così. Certo, 60 anni di convivenza con il nord, tra nord e sud, hanno attenuato un po' le cose, ma ancora è una divisione veramente molto forte. Ed è la divisione che segna la Nigeria, il nord. Il nord, a un certo punto, nei primi anni 2000, nasce una formazione, un gruppo, una setta che si chiama Boko Haram. Scusate. Boko Haram significa, in lingua Hausa, ma non è proprio così, pensate che è una cosa un po' più complicata, ma significa l'educazione occidentale è peccaminosa. Qualcuno dice che è proprio il detto Bok, Book, libro, insomma, una costruzione che significa più o meno quella. Boko Haram nasce da un imam, un certo Mohammed Yusuf, che era un imam un po' radicale, abbastanza, immaginatevi un nostro parroco molto tradizionale, Bene, lui era ce l'aveva soprattutto con la polizia, i politici corrotti, la polizia che intascava soldi da tutti, e anche ovviamente dai costumi troppo liberi. Quindi nasce questa formazione che si chiama Boko Haram. Mohamed Yusuf ottiene dei soldi da alcuni governatori degli stati. State attenti che questo è un passaggio veramente importante. Non nasce da nulla, non è la gente che lo vuole, è la politica che vuole quella roba. Nasce Boko Haram in quegli anni in cui c'era Safia, c'erano le vaccinazioni, quindi in cui c'era questa spinta per fare in modo che l'Islam del Nord fosse più in contrasto con il Sud. Quindi nasce questa setta che insomma cerca di moralizzare i costumi. Mohamed Yusuf ottiene dei soldi dal governatore dello stato di Kano e di Sokoto, costruisce la sua moschea, comincia a predicare e a un certo punto diventa un po' difficile da sopportare, perché criticava appunto il potere costituito. Nel 2009 lo arrestano, perché in Nigeria non vanno molto per il sottile, lo arrestano e viene ucciso in carcere. Lì Boko Haram cambia volto. Guardate, ho fatto un viaggio in Nigeria nel 2008-2009, quelli di Boko Haram li ho visti, facevano paura, ma combattevano con macete e bastoni. Ci sono tornato 3 anni dopo, Boko Haram avevano armi automatiche a volontà, esplosivo a volontà e gente che sapeva usarlo, una buona capacità logistica, combattenti esperti. In soli 3 anni e mezzo, evidentemente qualcuno aveva investito su Boko Haram. Altro che religione, altro che questione religiosa, evidentemente c'era una necessità politica. Questo apre una parentesi, guardate, dappertutto. Quando ci sono conflitti, quando ci sono guerre, noi le guerre africane le liquidiamo sempre una guerra tribale, non è vero. Le tribù ci sono, è vero, a volte sono in contrasto, ma le tribù non riescono a farsi male più che tanto. Hutu e Tutsi da soli in Ruanda non sarebbero riusciti a fare 1 milione di morti. Evidentemente c'erano altri interessi. È uguale in Nigeria. Boko Haram cambia volto, diventa una formazione del terrorismo internazionale, e lo diventa perché evidentemente c'è qualcuno che è interessato al fatto che lo diventi. Chi? Bella domanda. È difficile cercare di capire da dove arrivavano i finanziamenti, ma si può capire, intanto nei primi anni 2000 si capisce da dove arrivavano. Era quel movimento che doveva cercare di rafforzare l'Islam del Nord a scapito del Sud. Oggi Boko Haram è diventato il gruppo più sanguinario del terrorismo internazionale. Pensate solo, è una cosa davvero che a me ha lasciato un po' perplesso, sì. Quando ci furono i morti di Charlie Hebdo a Parigi, contemporaneamente in Nigeria Boko Haram faceva 2000 morti in 2 giorni. Il mondo non ne ha parlato, occupato a occuparsi di Charlie Hebdo, però questa è Boko Haram. Quindi tenete conto, nel nel parlare, nell'affrontare i problemi dei nigeriani, eccetera, che la loro provenienza è veramente discriminante sui personaggi. Uno che arriva dal nord facilmente scappa da una situazione come quella di Boko Haram. Uno che arriva dal sud facilmente scappa da una situazione come quella del delta del Niger, dove c'è inquinamento, non c'è possibilità di lavoro. Le donne, poi lo dirà meglio la mia collega, in genere scappano da una città che si chiama Benin City, dove evidentemente ci sono delle mafie, dei trafficanti che lavorano sulle donne e sul traffico della prostituzione. Quindi conoscere da dove arrivano i nigeriani veramente ci aiuta a inquadrarli, ad affrontare il problema, anche ad avere un linguaggio adeguato per fare i conti con loro.